Amici del baseball, amici di Cutting Edge Radio, benvenuti a 108, stagione 2, puntata numero 28, 28 come un numero che sentirete spesso con riferimento agli Yankees dopo questa stagione, lo scopriremo solo vivendo. Io sono Pierluigi Mandoi e con me, ma da DH e non da position player, è tornato Andrea Ghezzi direttamente dal mare. Ciao Andrea!
No, al mare ci sono ancora, sono tornato a 108, ciao a tutti.
Sei tornato a 108 direttamente dal mare, esatto. ma questa è anche una puntata in cui c'è il takeover da parte di MLB Italia, perché da MLB Italia e da 108 NPB c'è Nicolo Gatti. Ciao Nick.
Ciao a tutti, 28 è anche il mio giorno di nascita, il mio numero fortunato, quindi sono particolarmente contento di partecipare a questa precisa puntata.
E sempre da MLB Italia, prima volta ospite a 108, Kevin Senatore, un piacere averti con noi.
Ciao a tutti, buonasera. Ghezzi, stai tranquillo, perché ti sento che ti stai già lamentando che siamo troppi, però puoi stare tranquillo, non succederà niente.
No, in realtà vi devo ringraziare Pierre, che è diventato un regista e conduttore meraviglioso nello spazio di 5 secondi o di 5 giorni, dai, facciamo così. E voi che questa sera, insomma, siete intervenuti, va bene, Nico ormai fa parte della squadra di 108 con 108 NPV, ma anche tu Kevin, che io ti seguo sempre su MLB Italia Live eccetera eccetera con la vostra pagina, mi faceva piacere prima o poi averti in puntata. Quale migliore occasione della redazione 108 tutta al mare, cavato anche disperso da qualche parte, perfetti, non si sa bene che fine abbia fatto, e allora va bene, siamo qua e stasera ci divertiamo così.
Stasera ci divertiamo parlando di quello che è stato il baseball della scorsa settimana, i primi forse verdetti che iniziano a vedersi da quello che per molte squadre è stato il primo quarto di stagione, 15 su 60 partite, anche se ci sono squadre delle quali ne parleremo che devono ancora giocarne 10 di quelle 15 partite che non giocano da circa due settimane, ma comunque iniziano ad esserci le prime cose di cui parlare, i primi grandi argomenti. E uno di questi verdetti di cui ci è venuto in mente di parlare nel momento in cui stavamo creando questa scaletta sono gli Oakland Athletics, che arrivano al momento in cui si registra questo podcast con un record di 12 vittorie, 5 sconfitte, 4 partite e mezza in testa alla American League West, 9 vittorie di seguito fino a ieri sera quando i Los Angeles Angels sono riusciti a interrompere la striscia positiva. 9 partite in una stagione da 60, peraltro vuol dire all'incirca 3x9, 27 partite in una stagione normale. Ed è una striscia vincente dettata molto probabilmente, anzi principalmente, dai pitcher e anche in particolare dal bullpen, che ha una ERA straordinaria 2.26. L'attacco è iniziato un pochino male ma si sta riprendendo e la rotazione ha un paio di giovani assi come Frankie Montas e Jesús Luzardo. Allora, chiederei agli ospiti se questi Oakland Athletics a questo punto sono i favoriti della American League West e se si possono considerare già da adesso come dei World Series contender. Inizio però da Andrea, perché è un giocatore, è un Manaia, Sean Manaia, il lanciatore degli Ace, come suo ace al fantasy. qual è il problema di Manaia?
Secondo me è andato tutto bene. Nella prima partita ha messo K Trout, poi gli è rimasta una slider un po' alta che è finita fuori dallo stadio, 1-0 per gli Angels. Era il terzo inning, se non sbaglio, della prima uscita sul Monti di Manaia, che ricordiamoci l'anno prima era rientrato a settembre, aveva chiuso la stagione con 4 vittorie ed era stato anche il lanciatore del Wild Card Games contro i Tampa Bay Rays. Quella partita non è andata benissimo, ma non solo per demeriti suoi. Secondo me su quel fuoricampo si è letteralmente spento. Da quel momento le successive uscite sono state un disastro. È veramente l'unica nota negativa di una squadra che io, posso dirlo io, avevo detto fin da subito che poteva giovare della stagione corta, e che secondo me appunto quest'anno avremmo visto degli Athletics particolarmente competitivi, un po' perché mi aspettavo Manaea, poi insomma c'è Frankie Montas che rientrava dalla squalifica dell'anno scorso e che fino alla squalifica nel 2019 era stato uno dei pitcher più sorprendenti. Poi insomma sappiamo la capacità degli Ace di trovare giocatori funzionali al loro baseball, e quindi stupito magari delle 9 vittorie consecutive, sì, non che siano in testa alla division, sono delle contender per le World Series, non lo so, perché abbiamo visto troppe volte gli A's funzionare molto bene in regular season e poi sciogliersi ai playoff. Da quant'è che non passano un turno dei playoff? Non eravamo neanche nati noi. No, a parte le battute, secondo me sono una bella squadra come lo sono tutti gli anni, cioè è una squadra che gioca bene a baseball, che riesce a ottimizzare le capacità dei propri giocatori. Quest'anno poi, lo dicevi tu prima, sul monte bene, i partenti bene, tolto il mio amico Sean, bullpen bene, vediamo, la stagione comunque per quanto sia corta è ancora lunga e poi bisogna fare i conti con ottobre quando inizieranno i playoff.
Nicolò, tu eri tra quelli che prima dell'inizio della stagione ti va dato questo merito, tra quelli che prima dell'inizio della stagione aveva previsto più volte gli Houston Astros fuori dai playoff o comunque non in testa alla division, all'American League West. Pensavi agli Oakland Athletics come possibile squadra in grado di scalzare Houston, e adesso credi che di fatto la AL West possa essere quasi automaticamente loro, oppure vedi una ripresa da parte di qualche altra squadra, per esempio gli Angels che sono molto in difficoltà?
Sì, sicuramente pensavo agli Athletics e per dimostrarlo posso far mostrare la mia roster di fantasy baseball, il fatto che i miei due lanciatori di Athletics sono Frankie e Jesus, a differenza di Ghezzi, vado a scegliere quelli che lanciano bene. Gli ascoltatori potranno confondersi perché parliamo di due fantasy baseball diversi, però l'altro presente qua, che è un senatore, sa bene come ho seguito le ultime partite di Frankie Montas e Jesus Luzardo.
Sì, so bene anche come le perderò. So bene anche come perderò questa settimana, va bene lo stesso.
Comunque sì, questi Athletics mi convincevano e sono sempre più convinto. Sono sì stupito dal fatto che abbiano inallato 9 vittorie consecutive, non sono però stupito del fatto che siano in testa e secondo me manterranno questo posto fino alla fine della stagione. Dirò di più, secondo me possono essere una World Series contender, anche se appunto c'è sempre un grosso punto di domanda, perché comunque nella stessa Lega ci sono i New York Yankees, i Minnesota Twins, per cui mi sto quasi convincendo anch'io verso il loro monte di lancio, soprattutto perché stanno tirando fuori gente improbabile che lancia bene, e quindi se i Twins riescono a fare anche questo, e allora bisogna tirare giù il cappello. Però gli Athletics sono comunque una solida realtà, a parte la partita di ieri. Hanno forse in termini statistici il miglior bullpen di questo inizio di stagione, hanno un Joaquin Soria che sembra tornato quello dei livelli di 12-13 anni fa, è qualcosa che veramente solo un pazzo 2020 poteva tirar fuori. Io però mi aspetto sempre, forse da inguaribile ottimista, nel senso che io alla fine sotto sotto parteggio sempre un po' per gli Angels, posso e voglio sperare anche nella loro risalita, anche perché nella partita di ieri, lunedì notte, visto che poi si fanno un po' di confusione tra i termini ieri, oggi e domani, abbiamo visto che la cosa più bella dell'American League West, al di là di tutti questi Athletics eccetera, è il fatto che se quei tre lì in mezzo degli Angels si mettono a battere come sanno, a giocare come sanno, allora c'è veramente poco da fare per molti, nonostante un monte di lancio dall'altra parte che ha provato fino all'ultimo a riregalare la partita a Matt Chapman e agli Athletics tutti. Però Oakland è una solida, solida realtà. Non vendono sogni, ma solida realtà. Mettiamola così.
Sono meglio di Roberto Carlino. Questa è una bellissima metafora, devo dire, va sicuramente detta. Ho letto l'altro giorno, leggevo l'altro giorno un articolo su The Athletic in cui il giornalista Ethan Strauss diceva che gli Athletics di fatto stanno beneficiando un sacco del fatto che ci sono gli stadi vuoti in questo inizio di 2020, perché normalmente non è che ci sia tanta gente che va a Oakland allo stadio, poi a ottobre si trovano con 40.000 persone ai playoff e magari sono anche intimoriti dalla situazione di ottobre, quindi potrebbe essere forse il loro anno per sbloccarsi e per andare avanti ai playoff, considerando specialmente che se il primo turno sarà un turno da 3 partite, con il pitching staff che si trova, i partenti che si trovano, il bullpen, quindi partendo con Luzardo e Montas, gli Athletics sono in ottima posizione per battere in una serie da 3 partite chiunque. Kevin, ti chiedo se questo è l'anno in cui gli Athletics, arrivando ai playoff, potrebbero avere le congiunzioni astrali tali per andare abbastanza avanti.
detto che qua bisogna veramente parlare di congiunzioni astrali, perché qui rischiamo di parlare dei Marlins ai playoff, quindi non è che possono succedere veramente tante cose, anche che gli A's vincano quest'anno. Però a parte questo, sì, allora, molto dipenderà secondo me da come chiuderanno la stagione anche a livello di testa di serie per i playoff. È chiaro che vincere l'American League West per loro potrebbe essere un grosso vantaggio. Per loro credo che la chiave numero uno sia la salute dei propri giocatori, perché è vero, Montas sta lanciando benissimo, Luzardo ha fatto vedere con gli Astros di che pasta è fatto, c'è Bassett che sta lanciando benissimo, in qualche modo si riprenderà anche Manaia, anche se ha qualche problemino. E il bullpen è stato superlativo, perché oltre a Soria, oltre a Hendrix, dietro ci sono delle figure più o meno estranee che stanno facendo veramente un grandissimo lavoro. Il problema è la salute. Ricordiamo che ad esempio gli Athletics potrebbero disporre anche di AJ Puck quest'anno, ma AJ Puck è infortunato. Montas è un giocatore che è rimasto fuori per tanti motivi, ma è sempre rimasto fuori molto spesso.
Senti come la gufa, sta gufando solo, no, per il fantasy baseball questo.
No, al di là di questo, sì, beh, può anche essere, può anche essere, però non lo escludo. No, però al di là di questo vedo veramente gli Athletics una squadra solida che ha le carte in regola per andare avanti. Il problema è la solidità e anche l'esperienza all'interno di un playoff, perché anche questo manca agli Athletics in un anno strano. Non lo so, cioè, se gli A's si dovessero ritrovare ad affrontare un pitching staff magari un po' più esperto, o magari con un bullpen un po' più solido del loro, i problemi ci potrebbero essere. Però credo che la chiave numero uno per gli A's sia la salute, anche perché se gli A's sono in vantaggio, oltre a queste 9 vittorie consecutive, che, come dire, gli A's ogni anno se ne inventano una, di 9, 10, 11 vittorie consecutive, ogni anno ce n'è
21.
Sì, esatto, anche una, esatto,
diciamo, è un film
di un altro calibro. Però effettivamente la differenza tra A's e Astros in questo momento è che gli A's sono praticamente tutti in salute, gli Astros neanche uno, cioè li stanno perdendo, certo, un giorno dopo giorno uno.
Certo, e quelli che sono in salute non si stanno, per un motivo o per l'altro, non si stanno comportando e non stanno producendo come ci si sta aspettando da loro, e come, basti pensare alla tanto citata media battuta di José Altuve contro la quale Andrea Ghezzi ogni tanto si esprime.
Ma forse quello è il problema di Altuve in questo momento, cioè sì. Ho visto la partita, quella di sabato, appunto, la stavo vedendo con Kevin, in quel ridente cittadino di Castelfranco Veneto, avrà fatto 4 errori difensivi, se, o 3 o 4, comunque proprio
è molto insicuro, cioè certo. La sensazione è proprio che sia molto insicuro.
Ah, secondo me lì è un problema psicologico comunque, cioè io non penso che questi abbiano disimparato a giocare, non penso che battessero solo perché gli arrivavano i segnali dal dugout. Quello che è successo quest'estate, l'abbiamo detto qua a 108, parlando così prima che iniziasse la stagione, si diceva gli Astros comunque qualcosa a livello di sicurezza hanno, probabilmente patiranno, perché tutto il gran chiacchiericcio che si è fatto, gran chiacchiericcio, poi insomma anche le sanzioni che sono arrivate durante l'off-season inevitabilmente dovevano avere un effetto. Ecco, magari vedere Altuve fare gli errori che ha fatto, come diceva giustamente Nico, non tanto in attacco, vabbè, la media è scandalosa, ma cioè, sembra che abbiano disimparato a giocare a baseball anche in difesa, e questo onestamente mi fa pensare che a livello psicologico l'abbiano subito tanto tutto quello che è successo. Poi fa sempre sorridere alla mattina andare sugli account Twitter e vedere che cosa succede durante una partita degli Astros con gente che corre a casa base, diciamo, viene colpita dalla pallina, piuttosto che appunto l'account che riporta la media di Altuve giorno per giorno. E io non credo che Altuve guardi queste cose qua, però sai, sono tutta una serie di piccole cose che ci fanno capire che magari quest'anno gli Astros è un po' difficoltà le incontreranno. Poi ci aggiungiamo gli infortuni e la frittata è fatta, e gli A's ne stanno approfittando, tornando al discorso da cui siamo partiti.
Sì, ma tornando al discorso di infortuni, perdonami Doc, il primo test per gli Athletics per capire veramente qual è la resa è già quello dei prossimi giorni, quando, certo, Ramon Laureano sarà squalificato. Adesso, che se non ho letto male, ha fatto ricorso, quindi lui gioca. Sì, però sì, è stato squalificato per 6 partite, quindi già da questo sarà interessante capire, dato che Loreana è comunque stata una delle risorse numero uno in attacco degli Athletics in questo inizio di stagione, vedremo quanto veramente gli Athletics sono, come dire, pronti per affrontare anche le varie peripezie di una stagione.
Certo, certo, e guarda, mi hai anticipato, Kevin, perché volevo proprio fare qualche domanda su questa situazione della rissa e delle sospensioni, della rissa tra Athletics e Astros di domenica e delle relative sospensioni, e, peraltro non senza aggiungere una cosa sul fatto che gli Astros siano così bloccati psicologicamente e quant'altro. A questo punto mi chiedo, l'unico compito che aveva Dusty Baker era quello di portare calma alla squadra, renderla... dare la possibilità di giocare al meglio delle loro possibilità. Evidentemente questi sono nervosi, distratti e quant'altro. Diciamo che non sta andando molto bene l'inizio di stagione da parte di Dusty Baker, anche perché appunto gli Astros si sono ritrovati all'interno di questa rissa. Riassumendo molto brevemente per chi non conosce i fatti, quello che è successo questo weekend tra Athletics e Astros: c'è stato Ramon Laureano, che è stato colpito per 3 volte consecutive in 2 giorni da 2 lanciatori degli Astros. Uno era un giovane tale Umberto Castellanos, l'altro era Brandon Bailey, peraltro un giocatore per cui lo stesso Laureano era stato ceduto dagli Astros agli Athletics, e la contropartita era appunto questo pitcher qui. Laureano si arrabbia contro Castellanos dopo il suo secondo colpito, con una slider, dicendo: impara a tirare la slider, dovresti tirarla meglio, io sono un esterno centro, ma dovresti imparare a tirare la slider. A un certo punto il hitting coach degli Houston Astros, Alex Cintron, si alza dal dugout e inizia a insultare Laureano, dicendogli come on, come on, e probabilmente insultando anche la madre di Ramon Laureano, qualcosa che è considerata ovviamente un'offesa molto pesante, come si sa, nei paesi indoeuropei, latinoamericani, anche voglio dire in Italia, quindi non c'è. E quindi c'è stato questo insulto, c'è stata questa rissa, le panchine si sono svuotate e oggi sono arrivate le sospensioni. Laureano sarà squalificato 6 partite con possibilità di fare ricorso, mentre Alex Cintron, il hitting coach degli Astros, verrà squalificato per 20 partite, che sono praticamente un terzo di stagione, e sono davvero molte le partite. Ed è una punizione esemplare, secondo me ancora più esemplare da parte dell'MLB rispetto a quella di Joe Kelly, considerando in particolare il fatto che si tratta di un membro dello staff e che appunto è stato lui di fatto a istigare questa rissa e questo confronto fisico.
Scusami Pierre, ti interrompo, è una punizione più esemplare di quella che hanno subito per tutto quello che hanno combinato col titolo del 2017.
E certo, questo è quello che qualcuno potrebbe dire. Infatti quello che volevo chiedervi era appunto cosa ne pensate di questa sospensione. È stata giusta? È l'inizio di un po' di giustizia nei confronti degli Astros, oppure è qualcosa che è giusta indipendentemente dal fatto che gli Astros abbiano ricevuto o meno la punizione giusta? Microfoni aperti.
La mamma è sempre la mamma.
E la Simmental.
No, vabbè, è giusta. Vabbè, un allenatore, un membro dello staff che si fa coinvolgere in una roba del genere non è mai bello, e quindi nel senso che dovrebbero essere quelli un attimino più tranquilli, o che comunque dovrebbero sapersi comportare un po' meglio. Il giocatore è preso dal momento, colpito 3 volte in 2 partite, quelle che erano. Giuste tutte e 2 le sospensioni, più esemplare quella data all'hitting coach, proprio perché è un coach. Laureano si fa le sue 6 giornate di squalifica, che saranno ridotte a 3, 2, 1, 0, non lo so, resteranno 6 in funzione del ricorso, e va bene così. Cioè, ma questo credo che sarebbe successo a prescindere credo che non si possa mettere in correlazione una sospensione per una rissa con quello che non è stato fatto quando si è scoperto quando è uscito lo scandalo dei segnali. Credo che non ci sia correlazione tra le 2 cose. Poi vabbè, noi ci scherziamo e lo facciamo noi come lo fanno al di là dell'oceano. Semplicemente quando ci sono questi tipi di situazioni partono le squalifiche. Evidentemente ci sono abbastanza elementi per scagionare in parte la reazione di Laureano e incolpare, perché questo è quello che esce dalla sentenza, dalla squalifica, dare maggiori responsabilità al dugout / il team coach degli Astros, punto a capo. Cioè, sopravviveremo a questa cosa tranquillamente, ecco.
Certo, certo. Sì.
A me verrebbe da dire che, visto come stanno battendo gli Astros in questo momento, va a favore di Houston anche questa squalifica del team coach tra un po'. Però sì, cioè, in generale condivido quello che ha detto Andrea, però sarà che appunto siamo sempre condizionati dal fatto che siano gli Astros dello scandalo del 2017, eccetera eccetera, che per un motivo o per l'altro da gennaio fino ad oggi è l'argomento più trattato intorno al mondo baseball che non sia legato al coronavirus, perché quando si è smesso di parlare degli Astros si è parlato delle problematiche coronavirus e alla fine si parlava sempre degli Astros, quindi siamo immersi costantemente in questo clima ed è difficile staccarsene. Però appunto mi sembra anche in questo caso mosse figlie di una situazione randomica, cioè non vedo nessuna linea che la Major League stia seguendo, stia tenendo. Forse è l'inizio di andare a punire un pochettino di più anche la parte degli Astros. Boh, punto di domanda. Dare 20 partite così a un coach è anche un qualcosa che credo abbia ben poche, se non nessun precedente, soprattutto nessun precedente in una situazione simile. Mi lascio perplesso in questo momento, però sicuramente andava data una squalifica piuttosto esemplare ad un coach che si è comportato in una maniera piuttosto ridicola.
Io sinceramente l'unica linea che vedo della MLB in questo momento è quella di appesantire le sanzioni quando cerchi di istigare ad una rissa, nel senso, la squalifica di Kelly, credo ne abbiamo parlato nelle settimane scorse. Secondo me era il numero è anche legato al fatto che in questo momento tu la distanza te la devi mantenere, quindi c'è poco da girarci attorno. Se tu non la mantieni, la squalifica te l'aumento anche, perché hai anche violato un'altra cosa oltre al, come dire, al prosieguo normale del gioco. Quindi, perché in una situazione come quella di Laureano, obiettivamente Laureano, è vero, è andato a caricare, è andato alla carica della panchina degli Astros, però effettivamente è stato bloccato da Garneau, che tra l'altro ha ricevuto i ringraziamenti di Laureano per averlo bloccato.
Tra l'altro un blocco, blocco veramente, veramente bello e pulito.
Secondo me gli Astros hanno chiamato Garneau solo per questo, per bloccare tutti quelli che cercano di attaccare la panchina degli Astros in qualunque caso. Perché in questo momento i ricevitori degli Astros non è che c'è, cioè, al di là di Maldonado, veramente potrebbero prendere chiunque. Allo stesso, comunque, Sintron per le 20 partite, che io ricordi, l'unica sanzione di 20 partite o giù di lì ce n'è stata una di Kenny Rogers, credo nel 2005, ma perché ha avuto a che fare con due cameraman, se non vado errato, credo abbia avuto un confronto violento, è venuto alle mani con due cameraman o qualcosa del genere,
un qualcosa alla Striscia delle Notizie praticamente.
Sì, esatto, secondo me mi sembra una roba del genere. Poi se sì, dobbiamo andare a un qualcosa di più eclatante, sicuramente c'è l'episodio di Pete Rose, che credo sia costato più di 20 partite, avendo in una, come dire, in una discussione amichevole con un arbitro. Però questo adesso vado abbastanza a memoria, ecco.
Sì, sì. Abbiamo più o meno gli episodi a cui ti riferisci. Una in cui appunto Kenny Rogers proprio nel 2005 era stato sospeso per 20 partite con $50,000 di multa per essersi arrabbiato con un cameraman e averlo costretto ad andare in ospedale, sostanzialmente.
Questo povero cameraman era lì per
non è chiaro cosa avesse fatto. Niente, ha spintonato due cameraman, ha lanciato una telecamera a terra, non so, probabilmente.
Ma
non
uno era Brumotti?
Forse sì, tutto questo è successo a Milano Rogoredo, o qualcosa di questo genere. Mentre invece Pete Rose nell'88 era manager dei Cincinnati Reds, ha avuto una penalità di 30 giorni per aver spintonato l'arbitro dal nome fantastico di Dave Pallone. Abbiamo anche questo aneddoto. Sì, comunque su questa cosa io credo che la ragione delle tante partite di sospensione sia più che altro appunto la violazione delle norme sulla protezione nei confronti del Covid, più che una situazione di giustizia sostanziale per quanto concerne quello che è successo nel 2007 con gli Astros. Tuttavia può essere letto con questa chiave di lettura. Alcuni lo fanno perché ritengono che quello che hanno subito gli Astros per il 2017 non sia abbastanza. Si sa ovviamente peraltro che non era possibile forse per la Major League fare molto di più con riferimento alla punizione, ma queste sono cose di cui abbiamo già parlato in varie puntate e quindi non vale la pena probabilmente ritornarci sopra. Non abbiamo parlato però in recenti puntate.
Anche perché sennò Cavazzuoli si incazza, anche se non c'è. Esatto. La Corsica fra Corsica incazzato, no, lascia perdere.
Non abbiamo parlato in recenti puntate, o perlomeno ne abbiamo parlato, ma solo indirettamente, di tre squadre che si trovano con degli ottimi record. Cioè i Miami Marlins, che dopo la fine del focolaio Covid si trovano con un 7-3 di record e il 22,6% di possibilità di fare i playoff. I Rockies 16-11, se non erro, in testa alla American League West. E i Tigers 9 vittorie, 5 sconfitte. Tre squadre che tutte e tre l'anno scorso hanno finito la stagione con un record ben inferiore al 500. Squadre alle quali nessuno dava una lira e nessuno dà una lira probabilmente anche adesso dopo un quarto di stagione. Squadre che però si trovano in una buona posizione in questo momento. E allora vi chiedo, iniziando da Kevin, direi, quale tra queste tre quanti fuochi di paglia ci sono e quale di queste tre squadre invece può essere una possibile sorpresa alla fine della stagione dopo i restanti tre quarti di season?
Allora, io ti dico, allora, se me l'avessi chiesto ieri pomeriggio ti avrei detto una su tre. Adesso ti dico due su tre. Il motivo: quella che rientra dentro nel gioco, non ovviamente con i risultati che sta avendo adesso, ma che può rientrare nel giro playoff, secondo me adesso sono i Marlins, perché quello che sta succedendo ai Mets sinceramente è drammatico, perché dopo che Stroman ha dichiarato di rinunciare alla stagione 2020, io mi chiedo i Mets con chi lanciano quest'anno al di là di DeGrom. Cioè, o clonano DeGrom oppure diventa un problema. E secondo me i Marlins possono avere la possibilità quantomeno di lottare per 500, soprattutto se riescono a mantenere una buona condizione di forma come questa, anche perché, come dire, così come abbiamo parlato degli A's che vincono 9 partite consecutive, allo stesso modo i Marlins in questo momento sono in una buona condizione di forma e possono anche affrontare delle squadre che magari possono avere qualche difficoltà, tipo i Mets, magari di nuovo qualche partita con gli Orioles può dare una mano. Quindi i Marlins secondo me possono essere una squadra che può cercare di rimanere su 500, a livello di 500, quindi arrivare, cercare di avvicinarsi alle 30 vittorie. I Rockies sono un discorso un po' diverso, anche perché i Rockies fanno parte secondo me della division più bella sinora di questa stagione, cioè la National League West, che sta producendo veramente delle belle partite, cioè anche strane partite in verità, però spettacolari. I Rockies per me non sono un fuoco di paglia. È chiaro che c'è sempre il fattore stadio che è un problema, però per me non sono un fattore di paglia, perché in attacco in questo momento hanno Charlie Blackmon che batte 484 e già questo non è male come biglietto da visita. Trevor Story sta battendo bene, Arenado sta iniziando ad ingranare, l'attacco sta dimostrando di essere quello che insomma tutti ci aspettavamo, e per ora la rotazione sta reggendo molto bene. Con Freeland, con Marquez, che secondo me sta iniziando veramente a fare un certo salto di qualità, poi ovviamente mi smentirà, però la sensazione è che stia veramente facendo un certo salto di qualità. Chiaramente il problema dei Rockies resta il bullpen, però ricordiamoci che fino al 31 agosto si può acquistare qualcuno, quindi se proprio proprio si sentono e possono essere in gara, e secondo me i Rockies lo sono per i playoff e non solo per arrivare oltre a 500, sempre che ai playoff non ci vada qualcuno sotto 500, che è comunque una cosa possibile.
Certo.
Però i Rockies secondo me hanno le carte in regola per andare più avanti, e tra le tre che abbiamo citato, quindi Marlins, Rockies, Tigers, secondo me i Rockies sono quelli che hanno più probabilità di rimanere ad alti livelli.
Nick, sei d'accordo?
Sì, sono sostanzialmente d'accordo, più che altro per il semplice fatto che i Rockies sono l'unica di queste tre squadre che hanno un core di talenti già ben affermati che vale palcoscenici superiori, perché ci sono Arenado, c'è Blackmon, c'è Story, è una squadra che ha del talento e del talento affermato. Se dovessi andare a prenderne una, prenderei assolutamente appunto i Rockies, fermo restando però che là davanti i Dodgers sono i Dodgers, e i Padres in questo momento sono la squadra più bella da vedere in tutta la Major League Baseball, e quest'anno sembrano davvero aver trovato quantomeno una quadratura del cerchio, che poi non è ancora maturità completa, però quantomeno sono riusciti a incasellare al posto giusto, al momento giusto, tutto il talento che hanno, quasi tutto, perché qualcuno deve ancora venire fuori. Per il terzo posto, secondo me i Rockies sono assolutamente la favorita, anche perché i Diamondbacks stanno mostrando più problemi che altro, e i Giants sostanzialmente pure hanno meno di quel talento affermato che invece appunto hanno dalle parti di Colorado, dove tra l'altro, secondo me, sul monte di lancio del buon talento hanno anche lì, però appunto entra in gioco il fattore stadio, perdonate, e non è equiparabile a quello che viene in attacco. I Marlins sono una squadra stranissima, una squadra folle, che appunto questa stagione sono già stati fermati per Covid, hanno ripreso giocando e vincendo qualsiasi cosa, però è una squadra a cui effettivamente manca il talento, cioè il talento che li può già portare a essere competitivi seppur con dei playoff allargati. Io ho sempre visto i Marlins in quel insieme di squadre scarse da bottom della Lega come quella messa un pochettino meglio, che però si trovava in una division complicatissima. La division complicatissima permane, però i Mets, come diceva Kevin, stanno facendo i Mets, e quando i Mets fanno i Mets va bene per tutti tranne che per i Mets stessi, quindi stanno già tagliando un po' le gambe da soli. Però negli scontri tra le East, secondo me i Marlins purtroppo sono destinati ancora a subire questa grande forza contraria nelle due division, quindi la vedo dura a passare rimanere su quei livelli. I Tigers idem. I Tigers però potrebbero, non dico arrivare ai playoff perché la vedo particolarmente dura, però potrebbero riuscire a sbaragliare un pochino le carte in tavola buttando su immediatamente un Casey Mize o un Matt Manning, due lanciatori dal talento cristallino che nessuno ancora mai visto in Major League, e con quelli lì chissà cosa possono fare, magari trovano delle partenze clamorose fin da subito, e allora i Tigers forse non per arrivare ai playoff, però per risbaragliare le carte, per far perdere qualche altra partita a qualche altra diretta concorrente, potrebbero essere un'incognita molto molto grande, chissà. Poi se devo dire quante di queste tre squadre faranno effettivamente i playoff, mi gioco le carte, e non nemmeno tutte, appunto, solo sui Rockies.
Andrea?
Miami Marlins, Miami Marlins, Miami Marlins number one. No, potrebbe rubare la canzone ai Miami Dolphins, nel senso che c'è più possibilità che i Marlins arrivino ai playoff che dei Dolphins. Un abbraccio al mio amico Mauro Rizzotto. No, condivido quello che è stato detto. La squadra che ha più talento sono i Colorado Rockies. I Marlins sono partiti bene, però bisogna vedere poi quanto durano. E per i Tigers sposo completamente quello che diceva adesso Nico, cioè se dovessero, adesso leggevo stasera ovviamente il mio fantasy, che quest'anno non è che è un disastro, è peggio che un disastro, ha perso anche CJ Cron in prima, dopo che settimana scorsa i Tigers non avevano giocato le partite contro i Cardinals, l'avevo panchinato, ovviamente questo rientra, fa 86 fuori campo, quindi lo rimetto per questa settimana, in injury list, lo leggevo prima di entrare in trasmissione. No, sposo quello che diceva Nico, nel senso che se dovessero promuovere o comunque far giocare i loro due giovani ace e questi dovessero performare fin da subito, visto la division non necessariamente impossibile, chi lo sa che con le 16 squadre ai playoff non riescono in qualche modo a trovare il sistema di entrarci, però se dovessi puntare 5 euro che non ho in questo momento, perché mia moglie si è dimenticata al bancomat prima di venire al mare, se dovessi puntare anche 5 euro che ormai non ho più, sicuramente Colorado Rockies, anche perché sono una squadra che quando è che sono andati ai playoff? 2018?
18, sì, sì. O 17.
Due anni fa, wild card game contro i Rockies.
Perfetto, quindi c'è comunque
contro i Diamondbacks, scusate.
Bravissimo, bravissimo. Quindi sono una squadra che comunque nel recente passato ai playoff c'è già arrivata, pure in una division piuttosto complicata. Padres e Dodgers nettamente sopra, però ecco, quest'anno c'è da tenere sempre presente che ci vanno in 16 ai playoff e quindi si aprono scenari che normalmente non siamo abituati a considerare, e quindi ci sta in questo momento della stagione parlare di tre squadre come Rockies, Marlins e Tigers e pensare che fra due mesi meno ce le troviamo, magari almeno una di queste tre ce la troviamo a lottare nella post season.
Sì, una cosa sui Tigers che credo sia giusto, siccome abbiamo alzato, come dire, l'ipotesi che i Marlins potessero entrare nel giro, effettivamente i Tigers forse sono anche più probabili o comunque possono essere in lotta, perché la AL Central è ancora più folle, nel senso che in questo momento, al di là dei Twins che comunque si sono inventati una serie lo scorso weekend straordinaria, cioè le hanno perse tutte con i Royals, ragazzi, cioè i Royals voglio dire. Cioè, comunque, scherzi a parte, i Twins e i Royals sono distanti 4 partite, quindi ci sono tutta la divisione ristretta in 4 partite. Se i Tigers azzeccano due serie, anche solo 2-3 serie, magari gli va bene che Cleveland gioca senza Plisek o Clevinger, che magari i Tigers sono di nuovo in gioco, quindi...
Sì,
ma infatti quello che credo io è che tutte e tre le squadre abbiano alcune cose dalla loro parte, alcuni pro e alcuni contro. Credo che i Marlins, per esempio, abbiano degli avversari che si sono rivelati un pochino più facili di quanto non sembrassero, appunto i Mets che hanno iniziato a fare i Mets, ma anche i campioni in carica dei Washington Nationals che sono molto molto in difficoltà, considerando che... appunto Strasburg si è fatto male alla mano e ha lanciato male nella prima partenza, anche dicendo poi successivamente in conferenza stampa ancora la mia mano non è al 100%. Scherzer ha un problema per quanto piccolo alla hamstring, sicuramente, cioè, giocherà la prossima partenza, però è comunque qualcosa che va monitorato. E poi hanno avuto, fra le tante sfortune che hanno avuto i Nationals quest'anno, c'è stato anche il test di Soto, che non si sa se era davvero positivo o non era positivo, e comunque gli ha fatto perdere delle partite. C'è stato finanche il casino con il telone che doveva coprire il campo e non sono riusciti a montarlo, facendogli sospendere una partita contro Baltimore. E quindi gli avversari dell'NL East stavano perdendo proprio la partita di Strasburg, appunto. E quindi gli avversari della National League East sembrano un po' più deboli di quanto non si credesse, considerando anche il fatto che nei Marlins, a causa del focolaio di Covid, mancano ancora alcuni giocatori importanti come Sandy Alcantara, Miguel Rojas, che aveva iniziato benissimo la stagione, o Caleb Smith, anche solo per fare un esempio. Il problema dei Marlins è che... come?
No, sì, Caleb Smith, bravo, l'hai ricordato. Caleb Smith, sì. Non ce lo ricordiamo mai, ma sarebbe un lanciatore decente che hanno.
Ex Yankees, peraltro, ex Yankee legend Caleb Smith.
Lo dici tutte le volte che
Caleb Smith. Vabbè, per tre giorni, a proposito di Yankee legend, per tre giorni, anche troppe anni non è più, è ormai un Yankee legend, eh.
È ormai una Yankee legend anche lui, esatto.
Sì, esatto.
Sì, però Kevin, cioè, Mandoia è incredibile, perché se un giocatore per sbaglio è passato dagli Yankees, magari non è neanche mai sceso in campo, però per mille motivi è comparso nel roster degli Yankees. Se tu glielo dici a Mandoia dice sì, no, ma lui è stato negli Yankees nel 1412 e andiamo avanti. I cazzo di Yankees, possiamo eliminarli dalla faccia della terra, gli Yankees?
Per la serie.
Io eliminerei qualcuno degli Yankees dalla faccia della terra, visto
prestazioni recenti. Tranquillo, dai.
L'altro no.
Ah, sì, è vero.
Addirittura c'è della polemica, c'è della polemica.
C'è della polemica.
E l'altra cosa sui Marlins è che dovranno pur recuperare le partite che hanno perso a causa del Covid, e quindi giocheranno a settembre qualcosa come 27 partite in 23 giorni con 5 doubleheader in 2 settimane o qualcosa di questo tipo. E lì diciamo che la profondità di una squadra già di per sé non molto profonda come i Marlins verrà messa davvero alla prova.
Immagino tifosi dei Cardinals all'ascolto in questa puntata come se la ridono con questi numeri di partite.
Esatto.
Sì, poi bisognerà parlare poi dei Cardinals e nel Central, perché ci troviamo in una situazione piuttosto caotica come non mai. Sui Rockies, appunto, dicevamo, la divisione è un po' più difficile, ma hanno il talento maggiore, specialmente stanno dimostrando buona cosa con riferimento al pitching. I Tigers, per quanto si trovino in una divisione piuttosto deboluccia, secondo me sono quella che fra le tre squadre sembra più il fuoco di paglia delle tre, più che altro perché hanno giocato contro squadre davvero davvero deboli, per esempio contro i Pirates hanno fatto 28 punti in 2 partite, sì, però sono
sciacquati
anche
da
i Pittsburgh
Pirates. Quando parli di Pirates, sciacquati da
bocca. Cosa positiva è che hanno dei lanciatori buoni, come per esempio Spencer Turnbull.
Come? Fenomeno.
Fenomeno. Anche a Sotto, Occhio sì, anche a Gregory no. Sotto, che sta venendo fuori.
Sì, sì.
Ce l'ho io al fan.
Cioè, quindi i Tigers giocheranno con Spencer Turnbull e Spencer Torkelson tra qualche tempo.
Il maggior numero di Spencer.
Tieni conto che già adesso hanno due Fulmer, Michael e Carson. Quindi
ormai fantastico. Sono 3-13. Mamma mia.
3-13. E vuoi sapere una cosa? Vuoi sapere una cosa bellissima? Che i St. Louis Cardinals hanno giocato 5 partite in questa stagione, sono 4 partite e mezzo avanti rispetto ai Pittsburgh Pirates.
Sto guardando adesso, sì, 8 e mezzo dalla vetta, i Pirates e 4, i Cardinals che sono secondi, vabbè, ma questa cosa è vietata.
Una cosa buona per i Pirates adesso è che si fermano, perché è il momento migliore per stare fermi, dato che non giocheranno contro i Cardinals in questi primi 3 giorni della settimana.
I Cardinals che appunto che stanno ancora soffrendo gli effetti del secondo focolaio di Covid-19 all'interno dell'MLB. Non hanno giocato nella scorsa settimana, non giocheranno sicuramente, come ha appena detto Kevin, le prime partite di questa settimana contro i Pittsburgh Pirates, e a quanto pare non saranno in campo nemmeno giovedì per quello che sarebbe dovuto essere un doubleheader contro i Detroit Tigers. Si trovano quindi da circa 10 giorni praticamente con questo record di 2 vittorie e 3 sconfitte, mentre intorno a loro la NL Central si sta dipanando in maniera più o meno imprevedibile, nel senso che i Cincinnati Reds stanno avendo un attimo di difficoltà, 7 vittorie e 9 sconfitte. I Milwaukee Brewers hanno iniziato malino, 6 vittorie e 8 sconfitte, con un Christian Yelich che solo negli ultimi giorni ha iniziato davvero a carburare, mentre invece i Cubs di David Ross, quasi mi viene da dire i rinati Cubs di David Ross, sembrano essersi messi in una posizione di vero vantaggio all'interno della NL Central, con 10 vittorie e 3 sconfitte. È una situazione tuttavia molto caotica, e secondo me sarà anche difficile che, quando torneranno i Cardinals, riusciranno a recuperare tutte le partite che si sono persi fino a questo punto. E quindi sarà anche probabile che la classifica della NL Central verrà decisa dalla percentuale di vittorie dell'una, dell'altra o dell'altra squadra. È una situazione difficilissima da capire, da pronosticare in questo momento, e crea sicuramente molte incertezze, però una prima cosa che si sembra essere vista, appunto, sono i Chicago Cubs. I Cubs, Andrea, possono correre via con questa division approfittando dell'incertezza dei Cardinals e di tutto quello che sta succedendo dietro di loro?
Eh sì, guardare i numeri, ripeto, con le 16 squadre che vanno ai playoff, in questo momento mi viene difficile pensare che non arrivino almeno terzi, posso che non è che tutte le terze, ma due delle tre vanno ai playoff. secondo me noi abbiamo tutti in mente la stagione dei Cubs dell'anno scorso, in cui sono crollati miseramente e tutti li abbiamo dati per finiti. E io per primo quest'anno, quando si faceva il giochino chi vince più partite a Chicago tra White Sox e Cubs, ho detto White Sox e neanche di poco, perché quando dico le cose belle che le azzecco lo ricordo, e ricordo anche le cagate che racconto. Però sono 13 partite. Cioè, è vero che noi ragioniamo su una stagione da 60, però come i Marlins, i Tigers e i Rockies non li dobbiamo prendere necessariamente sul serio per quanto riguarda i playoff. Ecco, non è, io non mi aspetto che i Cubs siano la squadra che tiene il 70%, no, quant'è? Sì, di più, 76% di vittorie. Secondo me anche loro inizieranno a rallentare un attimino. E, è chiaro che con i Cardinals che sono fermi da quant'è? 10 giorni? Di più forse? Che sono
verso le due settimane, credo.
Da più, perché ad agosto non ho mai giocato.
Ecco, verso le due settimane.
Vanno verso le due settimane. I Brewers che stanno sottoperformando, i Pirates che non esistono, e Cincinnati che ci aspettavamo come la grande novità una delle grandi novità della stagione. Sì, i Cubs probabilmente alla fine il loro posticino ai playoffs lo porteranno a casa, anche perché comunque stanno facendo buone cose. Però io su questi giudizi inizio stagione ci andrei veramente cauto, perché mi ricordo cosa dicevamo dei Nationals l'anno scorso. È vero, su una stagione di 162 partite, ma nessuno di noi li metteva neanche ai playoff, e poi quasi hanno vinto le World Series. Ecco, magari i Cubs potrebbero essere una squadra che fa molto bene in regular season, ma poi mostra tutti i limiti che noi ci immaginavamo in pre-season, ce li mostrerà poi quando si inizieranno a giocare partite veramente importanti. Non lo so. Non riesco ancora a farmi, onestamente, sui Cubs faccio ancora fatica, cioè faccio fatica a credere che abbiano un record di 10-3, te lo dico proprio sinceramente. Okay. Però questo è quello che ci dice la classifica in questo momento. Va bene, sì, probabilmente i playoff ci arrivano, poi vediamo. Io non sono così un fan dei Chicago Cubs, super rivelazione della stagione, ecco, mettiamola in questi termini.
Chicago Cubs che peraltro hanno fatto benissimo in trasferta, a quanto pare, all'inizio della stagione, perché la squadra si è molto, fra i tanti motivi ovviamente, ma uno dei motivi è che la squadra si è molto impegnata per rendere queste trasferte alla squadra, il management si è impegnato per rendere queste trasferte molto comode, prenotando alberghi con un sacco di spazio e con tutte le amenità possibili, dal ping pong ai videogiochi alla sala conferenze, alla sala video, eccetera eccetera, in modo che questi giocatori possano restare all'interno dell'albergo quanto più tempo possibile per evitare possibili casi di contagio, ma comunque riuscire a passare delle belle giornate e arrivare comunque al campo con la testa chiara e senza problemi, cosa che evidentemente i Cleveland Indians non hanno fatto, ma ne parleremo dopo. Nick,
Pier, posso solo aggiungere una cosa per chiudere il mio discorso? Certo. I Cubs, delle squadre che guidano le varie division, sono quelle con il differenziale punti più basso, più 7. No, scusami, ci sono i Marlins a più 4, ma vabbè, i Marlins sono i Marlins. No, questa secondo me è una statistica che va sempre tenuta sott'occhio e che non sempre riceve l'importanza che dovrebbe. Vuol dire tutto, vuol dire poco, però è una squadra che è riuscita spesso a vincere partite tra virgolette che magari potevano andare anche in un'altra direzione. Per questo che ti dico, faccio fatica a ricordarmi che i Cubs sono gli
3. Sì, è vero. Tanto è vero che hanno vinto un paio di partite contro i Pirates facendo tanta fatica, e tra l'altro accorgendosi che il loro closer non è in forma.
Non è più un closer.
Certo.
Quindi sì, però io personalmente i Cubs li vedo, cioè la cosa che secondo me ha cambiato i Cubs, o che comunque ha reso i Cubs forti in questo inizio di stagione, è la rotazione, nel senso che tu non ti aspetti che Lester, o magari forse ti aspetti che Lester nelle prime due partenze faccia bene, non ti aspetti sicuramente che Alec Mills conceda due punti in due partenze, non ti aspetti che Chatwood sembri un lanciatore. E con Darvish non sai mai cosa viene fuori, ma sinora Darvish non ha, come dire, più lodi che infamia, ecco, mettiamolo così. Quindi I Cubs, secondo me, da questo punto di vista sono stati abbastanza solidi all'inizio della partita. Ricordiamo che manca ancora Quintana, che dovrebbe rientrare a breve, quindi per me sono una squadra con un'identità da tempo ormai, con dei giocatori con del talento sempre al centro del proprio lineup. Il problema è la tenuta fino a fine stagione e il controllo dei finali di partita, dato che in questo momento hanno il posto del closer che è praticamente vacante.
Certo, ma secondo me è stato anche bravo David Ross a gestire la situazione del closer, con la possibilità che si tratti di un committee, il fatto che comunque giocatori veterani come Kimbrel abbiano accettato questa cosa, no?
Beh, non puoi non accettarla quando non prendi uno swing a vuoto su una curva, neanche certo. Uno, cioè dai, non puoi non accettarlo.
No, vabbè, certo, non c'è dubbio, però sai com'è, siamo stati abituati anche a situazioni diverse. Nick, voglio la tua opinione sui Cubs, ma anche sul fatto che i Cardinals, per forza di cose, non giocheranno 60 partite e forse i playoff saranno decisi e ci sarà una squadra che gioca 50-52 partite che potrebbe arrivare magari ai playoff a scapito di una che ne gioca di più. È una cosa normale in questa stagione pazza o credi che comunque sia qualcosa di non auspicabile?
Ma è un qualcosa di non auspicabile certamente, però è un qualcosa che inevitabilmente accadrà, perché i Cardinals non possono giocare tutte le 60 partite nel giro di 30 giorni, ancora un po' che rinviano ancora, quindi è da accettare in questa stagione folle, senza alcun senso logico, come senza alcun senso logico il fatto che il peggior bullpen della Lega in questo momento stia comandando la National League Central, perché il punto sostanziale è che i Cubs hanno un bullpen osceno e forse non solamente il closer, anche se per la maggior parte è sulle spalle di Kimbrel questa statistica imbarazzante. Zero dubbi avevo sul fatto che David Ross si potesse rivelare un ottimo manager, e così sta facendo, anche perché lo si vedeva già in campo che aveva potenzialità per essere un grandioso manager, e raccoglie un'eredità di un Joe Maddon che, per quanto stia facendo malino agli Angels come risultato in questo momento, per me rimane l'allenatore feticcio di tutto il mondo del baseball, quindi non dirò mai niente di male su una squadra che prende i cardini del gioco di Maddon. E per il resto in questi Cubs, ci credo, nel senso che per me è solo una squadra da playoff, credo nella risalita dei Cincinnati Reds, perché certo, hanno davvero del bellissimo materiale con cui lavorare, e appunto è per la maggior parte una questione di lavorare e proseguire su questa linea, su questi giocatori, perché il tempo e le partite premieranno questa squadra, secondo me. Poi, appunto, i Cubs sì, possono arrivare ai playoff, però se non cambiano qualcosa, appunto, specie a livello di bullpen, non hanno alcuna chance di passare un o due turni di playoff. Quindi per essere contender serie bisogna fare molto altro e prendere altri giocatori entro il 31 agosto. Per il resto non oso immaginare cosa potrebbe diventare la rivalità Cubs-Cardinals se i Cardinals dovessero superare i Cubs in classifica, proprio in virtù della percentuale di vittorie, senza aver giocato lo stesso numero di partite.
Certo, domanda secca per Kevin e Andrea. Brewers o Reds, quale delle due squadre in questo momento sotto 500 si può riprendere più facilmente?
Vado io?
Vai.
Io dico Reds, in verità io non capisco cos'è che manca ai Reds in questo momento, almeno, sì, cosa manca si vede, nel senso che le prestazioni dei lanciatori in questo momento ci sono, quindi qualcosa in attacco secondo me sta mancando, ed è anche ora che venga fuori, perché si parla tanto, ma sinora al di là di Castellano si è visto poco, quindi io vedo molto questo, ecco, io vedo molto più i Reds che hanno tanto potenziale, cioè, perché nonostante i Reds siano sotto 500 c'è Bauer che è uno dei migliori lanciatori di questa stagione sinora, anche se parliamo di tre partenze, però è uno dei migliori. Gray sta lanciando bene, l'unico un po' indietro è Castillo, però insomma I Reds secondo me hanno, tutto il hanno tutte le possibilità, insomma, per andare avanti, anche playoff, perché secondo me sono una squadra molto pericolosa in una serie a 3 e a 5 partite.
Reds, ti do nome e cognome del giocatore che deve svegliarsi per i Reds e per il mio fantasy.
Inizia con la E. Okay.
Inizia con Eugenio e finisce con Suarez, brutto faccia di merda. Non batterebbe neanche un cazzo di badile in mano, sto fame schifoso.
Guarda, infatti il riferimento era casuale, ma pensavo proprio a lui mentre lo dicevo.
Ma anche io penso a lui molto spesso. Ho provato a parlargli, a volergli bene. Adesso minaccerò di morte come faccio con i giocatori quando non rendono al fantasy. No, sì, sono d'accordo con Kevin. Anche perché quando Luis Castillo inizia a fare quello che è capace di fare, la rotazione diventa, non dico ingiocabile, però è di altissimo livello. E hanno veramente tanta potenza nel line-up. E quindi, secondo me, è loro. Cioè, io, così, se ti dovessi dire la squadra tra quelle che tra loro e Brewers che riesce a fare il salto di qualità, sicuramente ti dico Reds.
Credo che questi prossimi giorni saranno importanti per capire le aspettative di tutte e tre le squadre, perché i Cubs incrociano gli Indians, che è una serie molto interessante. I Reds.
Sì, sapere vincere. Chi lancerà per gli Indians, perché a quanto pare sono usciti tutti insieme.
Beh, al di là di Placco, no, in teoria non è un problema, perché l'unico posto che è vacante è quello di Clevinger, perché quello di Plisek si sarebbe svuotato ugualmente, nel senso che gli Indians non hanno bisogno di, almeno al momento, non hanno bisogno di 5 partenti, ma solo di 4 per la prossima settimana, quindi Placco risolve il problema oggi. Comunque, i Reds devono vincere con Kansas City, non c'è molto da girarci attorno. E i Brewers giocano contro Minnesota, quindi sono tre sfide interessanti per capire a cosa possono ambire queste tre squadre e in che stato di forma sono, ecco, perché forse è più adeguato dire così.
Certo. Per chiudere, alcune news varie, per esempio appunto quella di cui si parlava prima su Zach Plesac e Mike Clevinger, che a quanto pare sono usciti a Chicago per esatto, hanno fatto i runner a Chicago per
chissà
celebrare.
Se Oprah Winfrey l'ha seguiti con il drone.
Lo stesso drone che l'altra sera era nella partita dei Minnesota Twins. sono usciti praticamente a Chicago, gli Indians sono venuti a saperlo, gli hanno detto: ragazzi, tornate a casa, fatevi la quarantena e poi ritornate. Cosa che personalmente a me perprime abbastanza, il fatto che è chiaro, cioè le trasferte sono difficili, c'è sempre la voglia di uscire eccetera, uno dice giovane e sono giovane e quant'altro, cosa potrà mai succedere, però c'è pur sempre il fatto che per esempio anche solo nello stesso pitching staff c'è un giocatore come Carrasco che è ad altissimo rischio.
Ma Piera, ma questi pigliano milioni di dollari per giocare a baseball da 60 partite, non dovete rompere i coglioni, vi siete stati in albergo, a PlayStation,
lo so, è chiaro, esattamente, troia.
Dai, però cioè
esattamente quello che volevo dire.
Basta con queste robe qua, non se ne può più. Tutti nella bolla, li voglio tutti nella bolla.
Esattamente, ed ecco l'altra invece notizia varia che volevo dare è quella che l'MLB per i playoff, considerando che in moltissimi giocatori stanno peraltro decidendo man mano che si va avanti di non giocare più in stagione, ultimo è stato Marcus Stroman dei Mets come si diceva prima, sembra che l'MLB stia considerando di giocare la postseason all'interno di una bolla. E all'interno dei possibili siti per questa bolla ci potrebbe essere Greater Chicago, in cui no, Miami no. Perché altrimenti addio. Però si parla.
Peccato non ci sia un ballpark a Orlando che possa ospitare tutti. No, vanno a giocare a Disney anche loro.
Infatti, a Disney a pescare nei laghetti e poi a giocare.
Io propongo di giocare in Iowa e a Buffalo. Così.
In Iowa e a Buffalo.
Tutti i playoff sul campo dell'Uomo dei Sogni.
Tutti i playoff in Italia, perché no? Potrebbero
Gianni Falchi e Dino Cavalli.
esatto, così ci potrà anche essere il pubblico meglio di così, di cosa stiamo parlando?
200 persone.
Vabbè, c'è sempre, che sempre che a Cincinnati non ci entrino le persone veramente, perché
è vero, perché è un'altra cosa che
possibilità.
Così chissà, magari, che il buon senatore qua potrà parlare del vero Fernando Tatis e non del Fernando Tatis che gioca in Italia. Là.
The Italian Fernando Tatis.
Ricordati che sto tenendo sto tenendo il motivo per ricattarti ancora, e non lo svelo perché lo voglio svelare per bene nel momento giusto.
Aspetta.
Non ti preoccupare.
Ricatti
e vendette. Del vero Tatis se ne può parlare tanto.
Eh sì, quello sì, senza dubbio. Tatis che sta sostanzialmente distruggendo tutta la Lega, ed è un giocatore che è davvero un fenomeno giovanissimo, è un fenomeno completamente assoluto. Altri grandi prospetti che si sono visti, Dustin May per esempio, che anche ieri ha fatto abbastanza bene con i Dodgers. Ma essendo arrivati noi a un'ora di puntata, come al solito non scendiamo mai oltre l'ora, direi che possiamo passare all'ultimo segmento, ossia Get the Series, il gioco dei pronostici di 108. La scorsa settimana dovevamo indovinare il risultato della serie tra Tigers e Reds, o sbaglio, no, tra Giants e Dodgers, il risultato della serie è stato azzeccato 2-1 per i Dodgers, è stato azzeccato solo da Alex Cavatton. Classifica aggiornata dei protagonisti del podcast, c'è Alex e Matteo a 2 punti, io e Andrea Ghezzi 0.
Sì, no, io scusate, ma anche su questa cosa qua, cioè, dovrei avere un punto alla prima serie che avevo detto, che volevo dire 2-1 Yankees National, se non l'ho detto solo perché faceva veramente schifo che in 3-4 dicessimo lo stesso risultato. Quindi ho già inoltrato il ricorso a me stesso e lo vincerò. Perché essendo io quello che porta avanti la baracca, faccio ricorso a me stesso e lo vinco. Quindi a breve Pier sarai da solo in fondo alla classifica.
Sì, dico solo questa. Io voglio segnalare questo messaggio, peraltro, di Alex all'interno della nostra chat di gruppo di 108, che dice: ah, Pier, che sfortuna! Hai fatto una bold prediction su Donovan Solano che batteva 400 nella serie. Ha battuto 450, hai perso. Ma cosa vuol dire?
Se dici 400 deve far 400, scusami.
Qualcosa di più, no. È un surplus, no?
Comunque prevedere un 400 di Donovan Solano ci vuole del coraggio,
ma noi siamo coraggiosi quando facciamo le nostre bold prediction.
Siamo bold predictors. Allora, la serie che invece dovremmo predire quest'oggi è Tampa Bay Rays contro Toronto Blue Jays in quel di Buffalo, New York. Inizierei da Andrea perché ha il pronostico non solo suo ma anche quello di Alex.
Esatto, allora, siccome per Cavatton i Rays potrebbero smettere di esistere, da un 2-1 per Toronto con 13K, no vabbè, la bold la dico dopo, quindi sapete che è 13K, ma non sapete di chi. Quindi 2-1 per Toronto, 2-1 Blue Jays.
E tu, Andrea?
Io cosa devo dire? Vabbè, minchia, ma 3-0 Rays, cioè, senza neanche iniziare a giocarla.
Ok, 3-0 Rays, io invece dico 2-1 Toronto Blue Jays. Volete partecipare anche voi, Nicolo e Kevin?
Sì. Certo che partecipano anche loro, cazzo sono qua a fare.
Io penso che farò compagnia a Mandoi in fondo alla classifica, però...
Vai!
Allora, questo weekend, vero? Venerdì, sabato,
questo
domenica?
Questo weekend, venerdì, sabato e domenica.
Sì. Che cambia di gioco?
Io direi, in questo momento mi viene da dire... Rays 2-1.
Ok, come me. Nick?
Rays 3-0.
Guarda che Pier, tu hai detto 2-1 Toronto,
No, io volevo dire 2-1 Tampa, scusa.
Ah, ok.
Ok, no. ho sbagliato a dirlo, no, 2-1 Tampa. Ok, bold prediction.
Mi son già pentito perché ho visto che Blake Snell e Glasnow partono domani e dopodomani, ma vabbè.
Bold prediction, Andre?
Allora, io dico quella di Alex, Tanner Roark 13K. E chi cazzo non so, bold prediction. Martinez batte 3.50 con 3 fuori campo.
Ok. La mia ball prediction è che Teoscarone Hernandez batterà il primo walk-off home run nella storia dello stadio di Buffalo della Major League.
Aiuto.
Ragazzi, la vostra ball prediction.
Vabbè, partecipando così tanto per, anche perché io il Caprini 108 ce l'ho già, io vi dico che Michael Perez, autore di due sconfitte degli Yankees, farà due fuoricampo in una partita.
Prossimo Yankee killer.
Fuoricampo in carriera Michael Perez 1.
Io dico... Allora, io dico, vediamo un po', giusto per variare un po', vediamo. Allora, dato che ho detto che i Rays ne vincono due, a questo punto non posso non scommettere sui Rays. Ci arrivo, adesso fatemi inventare qualcosa di insensato. Willy Adames batte 350 nella serie, via. Anzi, okay. 400, dai, dato che
400 ormai, ci sta.
Mandoia sdoganato.
Abbiamo azzeccato Donovan Solano, non vogliamo azzeccare Willy Adames. Ok, abbiamo anche Get the Series. Ricordiamo a tutti che per fare tutti quelli del pubblico che possono, vincendo la classifica generale a fine della stagione, aggiudicarsi il cappellino di 108, per giocare basta semplicemente entrare nel gruppo di 108 su Facebook, oppure anche scrivere il vostro pronostico su Twitter sotto il tweet di presentazione di questa puntata. E noi terremo i risultati e daremo la vittoria del tanto agognato cappellino di 108, così agognato che non ce l'ha nemmeno Matteo Perfetti.
Non è vero, gliel'hai spedito?
Sai. Gli è arrivato?
Ho pure pagato la spedizione io, pezzo di merda. Adesso poi gli manderò fattura. Sì, no, gli sono arrivati. Addirittura sbagliando, gli ho mandato uno in più. Cioè, io ho convinto. Ne avessi presi due, gli ho mandati due e mi ha detto: ah, grazie che mi hai regalato il cappellino, affanculo.
Quindi
detto,
quello del vincitore ce l'ha Matteo Perfetti.
Complimenti Matteo Perfetti per aver vinto il Get the Series. Esatto. Per mai dei gap a festeggiare sul suo conto, ovviamente,
come sempre.
Quella è prassi.
Va bene, ragazzi, avete qualcos'altro da aggiungere o dopo un'ora e sei minuti possiamo chiuderla qui?
Io voglio dare la ball prediction della stagione.
Vai.
Finisce l'incredibile storia delle nono hitter dei San Diego Padres, quest'anno riusciranno a farne una.
Dovranno passare sotto il mio cadavere di gufo, ti dico solo questo. L'altro giorno, domenica, c'era una no-hitter in corso dei San Diego Padres. Io ero con Miriam, la mia ragazza, a bere birra in un pub milanese. Mi sono sintonizzato su at-bat proprio per vedere questa partita e per gufare la no-hitter. Dopo tre lanci, Cole Calhoun, se non sbaglio, ha battuto un fuoricampo degli Arizona Diamondbacks ed è finita la no-hitter. Benissimo così. Team Goofy.
Povero di
tutta
Nelson.
La vita.
Team Goofy.
Team Goofy tutta la vita. Ragazzi, a questo punto possiamo, credo, chiudere. Quindi aggiusto la playlist, metto la sigla. Sì, sto ovviamente questo lavoro di regia lo faccio parlando con voi, siccome non sono un grandissimo conduttore. Però saluto tutti, saluto gli ospiti. Grazie Nick per aver partecipato. Ci sentiamo venerdì con 108 APB.
Capisco la sofferenza di dover parlare mentre cambi su musica, eccetera. Grazie a te, Doc. Grazie a tutti voi di 108 per avermi voluto come ospite.
Grazie a te, Kevin.
Grazie, Doc. Grazie, Andrea. Grazie a tutti i ragazzi di 108 per avermi ospitato.
E grazie soprattutto ad Andrea Ghezzi, che non vedo l'ora torni a fare nel suo ruolo di conduttore.
Ah, che sei bravissimo, io mi diverto più così. No, volevo ringraziare Nico ovviamente, anche per il lavoro che fa con 108 NPB, soprattutto Kevin, che è venuto per la prima volta in ospite in puntata da noi. Kevin, per te ovviamente, quando vuoi un microfono lo troviamo, e insomma è stato bello averti con noi.
Grazie.
Va bene, e quindi... direi che a questo punto è tutto per 108 stagione 2 episodio 28. Ci sentiamo alla prossima settimana, come direbbe Andrea. Ciao.